Allora, il titolo di questa sera è L'immaginazione nella contemplazione ignaziana. Alcuni suggerimenti per il discernimento alla luce dell'esercizio sulla natività. Un aspetto molto importante della spiritualità ignaziana riguarda il ruolo del discernimento. Questo termine rimanda a pratiche di riflessioni molto diverse tra loro: discernimento degli spiriti, discernimento della volontà di Dio, discernimento della propria vocazione, dunque discernimento personale, e discernimento comunitario. Le regole per sentire in qualche modo, precisa Sant'Ignazio, le varie emozioni che si producono nell'anima, descritte nel libretto degli esercizi, si riferiscono soprattutto al mese e richiedono molta esperienza prima di poter essere applicate anche alle circostanze della vita quotidiana. Qui potremo considerare solo gli elementi più essenziali per poter in qualche modo riconoscere, valutare e fare affidamento sul materiale che la nostra immaginazione ci presenta quando contempliamo seguendo il metodo ignaziano. Il primo elemento riguarda il tempo di preghiera ed è un esercizio solitario. Richiede innanzitutto di prestare molta attenzione ai personaggi, alle parole e ai gesti descritti dal brano biblico e contemporaneamente alle emozioni che la lettura suscita in noi. A mano che le emozioni si presentano e vengono tradotte in immagine dalla nostra immaginazione, cerchiamo di identificarle, di dare loro un nome, ma senza lasciare spazio alla mente che subito vorrebbe interpretarle. Istintivamente ci troveremo ad associare alcune emozioni a sentimenti positivi e altre a sentimenti negativi. È una distinzione utile, ma non deve trarci in inganno, perché tutte le emozioni sono importanti e tutte ci appartengono e dicono qualcosa di noi. Poi, in vista del colloquio, ancora all'interno del tempo di preghiera e sempre senza dare interpretazioni, ci chiederemo se quelle emozioni offrono indicazioni utili alla comprensione del nostro stato d'animo e del cammino da seguire. Il criterio che guida questa operazione è semplice: osservare in quale direzione vanno. Se portano una maggiore intimità con Gesù, con Dio, con il nostro prossimo, con noi stessi, oppure ci allontanano da Gesù, da Dio, dal nostro prossimo e sono centrate narcisisticamente su noi stessi. Secondo tale criterio, come scopriremo, tristezza, lacrime o senso di disagio non sono automaticamente di segno negativo, né sollievo e tranquillità sono automaticamente di segno positivo. La naturale doppia valenza della maggior parte delle emozioni rende ancora più necessario il discernimento, la loro decodificazione. Il primo fondamentale aiuto in tal senso ci viene da Gesù nel colloquio che conclude la preghiera. Il secondo elemento indispensabile per un corretto discernimento delle immagini scaturite dalla preghiera è il confronto con la tradizione, con l'insegnamento della Chiesa. Le immagini e le emozioni più importanti tendono a presentarsi di nuovo, lasciano una forte traccia nella nostra memoria e spesso rimangono vivide anche a distanza di anni. Quando questo accade, è possibile che contengano un messaggio, che siano segni della volontà di Dio, oltre che rivelare aspetti profondi di noi. Avere conferma che è davvero così richiede un tipo di discernimento molto approfondito, soprattutto in vista di decisioni importanti, e ci verrà spontaneo verificare se quelle immagini sono in accordo con la dottrina della Chiesa oppure consultare l'interpretazione che i commentari biblici antichi e recenti danno di quello stesso brano. Ne parleremo con la guida spirituale o con il confessore e soprattutto le offriremo di nuovo in preghiera e durante la celebrazione eucaristica a Dio. Nel caso in cui le nostre immagini siano autentiche e affidabili, Dio ci farà sentire con certezza la sua approvazione. Il terzo elemento è la comunità. Quanto più si approfondisce l'esperienza di contemplazione, tanto più cresce in noi il desiderio di trovare compagni con cui cercare le parole e le situazioni più adatte al fine di comunicare, ritradurre il Vangelo alle nuove generazioni. Nei giorni scorsi, mentre riflettevo su questo importante aspetto del discernimento ignaziano, mi sono scoperta a pensare alla ninna nanna che Maria cantava a Gesù in fasce. Era la ninna nanna con cui Anna aveva cullato lei. Probabilmente la ninna nanna di Maria faceva parte del repertorio tradizionale. Forse era una cantilena simile a quella che Elisabetta intonava per Giovanni Battista bambino e a quella che Nitzavet e Jochabed avevano cantato a Davide e a Mosè. Ma la ninna nanna di Maria era anche personalissima. Le canzoni che le mamme cantano ai loro bambini sono sempre personalissime. E dunque un secondo compito, oltre ai fiumi che battono le mani, riesco a immaginare di tenere in braccio Gesù bambino e di cantargli una ninna nanna. Riesco a trascriverla per consegnarla ad altri. Questo spero da un po', sono un po' criptato, ma era, però come discernere che cos'è l'immaginazione e come discernere quali sono gli strumenti, sostanzialmente darsi tempo. E poi, ma in seconda battuta, che è anche più divertente secondo me, cioè lasciare libera l'immaginazione, vedere quello che nel testo uno naturalmente vede senza porsi dei limiti, senza autocensurarsi, e poi dopo cambiare spazio e andare sui commentari e cercare di capire se si è usciti troppo, no? Se si è, no? Allora è sul contenuto di quello che tu immagini che misuri e dunque discerni la tua aderenza al Vangelo, non sul divieto di immaginare cose che non sono scritte. Se quello che tu immagini è nel grande fiume del racconto evangelico, semplicemente a un'ancella che verosimilmente c'era, non stai facendo un torto, non tradisci la verità del Vangelo. E dunque, vi rileggo per l'ennesima volta, è tutto di fila, piano piano, il racconto della Natività. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto facevano la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore. Ma l'angelo disse loro: «Non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio, e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto ciò che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti i giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire un sacrificio, una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme, c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo che era sopra di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori gli portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. Anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche a lei lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele.